Laudetur Jesus Christus.
Le 8, i titoli dell'informazione della Radio Vaticana. Putin apre ad un cessate il fuoco in Ucraina, ma non ora. Kiev pronta a valutare offerte russe. Trump negoziare subito la fine della guerra. In Vaticano dal Papa il vicepresidente americano. Ripartono gli aiuti umanitari a Gaza. Israele avanza nella striscia. Il Papa e i leader religiosi no alla guerra e no al riarmo. Buona giornata da Luca Collodi. Colloquio ieri in Vaticano tra il Papa e il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, Vance. Ribadito il rispetto del diritto umanitario e del diritto internazionale nelle aree di conflitto. Alessandro Guarasci.
Il numero due della Casa Bianca, Vance, era a Roma domenica per l'insediamento di Papa Leone XIV e nella mattinata di ieri il colloquio con il pontefice. Poi si è svolto l'incontro con l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali. Qui è stato rinnovato il compiacimento per le buone relazioni bilaterali, poi ci si è soffermati sulla collaborazione tra la Chiesa e lo Stato, come pure su alcune questioni di speciale rilevanza per la vita ecclesiale e la libertà religiosa. Tanti temi toccati, come l'attualità internazionale, con l'auspicio che si rispetti il diritto umanitario e il diritto internazionale nelle aree di conflitto, questo nella speranza di una soluzione negoziale tra le parti coinvolte. Il vicepresidente Vance aveva incontrato privatamente lo scorso 20 aprile a Casa Santa Marta Papa Francesco. Prima ancora aveva avuto un colloquio con il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, nel quale era stato ribadito il comune impegno nel proteggere il diritto alla libertà religiosa, con uno scambio di opinioni anche sulla situazione internazionale.
E dopo il colloquio di ieri tra Vance e il Papa in Vaticano è stato un tentativo di prenegoziato per la pace in Ucraina, sempre ieri, il lungo colloquio telefonico fra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello russo Putin, che apre a una tregua ma con una tempistica tutta da definire. Ottimista il capo della Casa Bianca, il presidente ucraino Zelensky ribadisce: non si decida senza di noi. Paola Simonetti.
Un cessate il fuoco è impensabile ora e soprattutto non di 30 giorni. Il presidente russo Putin resta fermo nonostante le pressioni dell'inquilino della Casa Bianca Trump, che ieri in una conversazione telefonica di oltre due ore ha spinto per una tregua immediata, affermando al termine del colloquio di essere ottimista sulla volontà della Russia di essere aperta alla pace e che Kiev e Mosca inizieranno a negoziare subito la fine della guerra. Trattative che potrebbero concretizzarsi con un memorandum tra le parti, secondo l'impegno di Putin, e sulle quali si valuterà se dare seguito all'offerta di Papa Leone XIV di avviarle nella sede del Vaticano. Il presidente ucraino Zelensky ha assicurato che Kiev è pronta a studiare l'offerta russa, ma aveva preventivamente informato il presidente USA di non accettare che si prendano decisioni sull'Ucraina senza i diretti interessati e di rifiutare l'ipotesi di un ritiro dell'esercito dalle zone sotto il suo controllo. Per ora il Cremlino dichiara che i contatti tra Mosca e Kiev sono stati ristabiliti, senza fornire però ulteriori dettagli.
E il Cremlino è a conoscenza dell'offerta del Vaticano di ospitare i negoziati tra Russia e Ucraina, ma non è stata ancora presa alcuna decisione. Lo ha riferito ai giornalisti il portavoce del presidente russo a Mosca. Dopo due mesi e mezzo di blocco degli accessi, ieri a Gaza, sono entrati 5 carichi di aiuti umanitari. Stati Uniti e altre potenze occidentali premono per la fine della guerra, ma il premier israeliano Netanyahu annuncia una nuova vasta offensiva per prendere il controllo totale della striscia. Il servizio di Marco Guerra.
Aiuti umanitari e cibo per bambini sono entrati a Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom. Dall'inizio di marzo Israele aveva bloccato l'ingresso di forniture mediche, alimentari e carburante per indurre Hamas a liberare gli ostaggi. Secondo la ricostruzione della stampa USA, è stata la forte pressione dell'amministrazione Trump a convincere Netanyahu a riaprire i valichi, mentre anche le Nazioni Unite lanciavano l'allarme su un'imminente carestia. Il premier israeliano ha spiegato la decisione dicendo che non bisogna arrivare a una situazione di carestia a Gaza, perché questa comporterebbe la fine del sostegno degli alleati di Israele. Non sono però mancate le critiche dei partiti della destra radicale che sostengono il governo. Per rispondere alle istanze più intransigenti, Netanyahu ha infatti annunciato un'offensiva senza precedenti per prendere il controllo totale della striscia di Gaza e annientare le organizzazioni terroristiche. Francia, Regno Unito e Canada chiedono di evitare un'escalation sproporzionata.
La pagina Vaticana, Leone XIV, ha ricevuto ieri in udienza i rappresentanti di altre chiese, comunità ecclesiali e di altre religioni ed ha esortato ad un impegno comune, libero da condizionamenti ideologici e politici, per la pace nel mondo. Ha incoraggiato il cammino ecumenico, esortato a proseguire il dialogo tra ebrei e cristiani e a fondare sul rispetto reciproco e sulla libertà di coscienza le relazioni con i musulmani. E torniamo agli esteri, in Polonia, dove i risultati per il primo turno delle elezioni presidenziali di domenica hanno proposto risvolti inattesi, come spiega Matteo Villa, ricercatore dell'ISPI, dell'Istituto di Milano, dove dirige il laboratorio che studia i trend della politica internazionale. L'intervista è di Francesco De Remigis.
I risultati sono molto più vicini di quello che ci aspettavamo. Ci aspettavamo che il sindaco di Varsavia, Trzaskowski, che di fatto è il principale importante, no, personaggio vicino al governo, piattaforma civica, diciamo il più grande partito al governo, avrebbe vinto con un certo distacco, in modo da arrivare poi al ballottaggio con un po' di vantaggio. Invece il candidato, diciamo, di legge e giustizia, quindi la destra, il centrodestra che ha governato fino a 2 anni fa, è arrivato a un'incollatura, ma soprattutto il terzo e il quarto candidato sono tutti e due candidati arrivati ovviamente fuori dal ballottaggio ma molto in alto, e sono entrambi candidati vicini alla destra di Pisa, addirittura molto più a destra.
È un po' una novità, come si spiega se è così e che tipo di risultato c'è da aspettarsi?
I temi sono cambiati tanto, sono diventati sempre più quelli di sicurezza. Sulle previsioni penso che tutto ruoterà intorno al fatto che l'attuale coalizione ha bisogno di eleggere questo presidente, altrimenti non potrà portare avanti le sue riforme. Dall'altra parte l'opposizione continuerà a dire che questo governo non è quello che vuole la Polonia, in un voto decisivo tra 2 settimane.
Accordo tra Europa e Regno Unito per il cosiddetto reset, ossia il riavvicinamento tra i due blocchi 9 anni dopo il referendum sulla Brexit. Tra i punti chiave dell'intesa siglata a un vertice di Londra, patto su sicurezza e difesa militare, allineamento in materia veterinaria e di pesca per ridurre le barriere nel commercio agroalimentare e mobilità giovanile. E si è conclusa a Torino la 37esima edizione del Salone Internazionale del Libro. Tra i partecipanti il Ministero della Difesa italiano, in dialogo con le nuove generazioni all'insegna della cultura della sicurezza e della pace. Ai nostri microfoni la capitana dell'Ufficio Comunicazione dello Stato Maggiore Difesa, Donatella Farina.
Raccontare le parole e la cultura della difesa, e anche a chi magari, non seguendo il nostro settore, non ha idea di in quanti modi la difesa supporta le comunità a prescindere dalle attività proprio legate alla sicurezza, la ricerca medica, la ricerca scientifica, collaboriamo con ospedali, collaboriamo con università, usiamo le nostre piattaforme per gestire emergenze.
Che cosa significa essere a disposizione delle società sulla cultura della difesa?
Abbiamo qui al Salone del Libro, ad esempio, dei robot di ultima generazione che servono a operare, quindi non mettere a rischio del personale umano. Abbiamo conosciuto i cani antiesplosivo, abbiamo avuto ospite dell'Università di Napoli Federico II, con cui stiamo collaborando proprio per fare delle attività di recupero e di protezione dei beni artistici.
E torniamo in Vaticano, dove i musei aprono al pubblico la collezione di micromosaici, una tra le più straordinarie al mondo. Un patrimonio, quello dei musei vaticani, di bellezza e maestria, finalmente accessibile a tutti. Il servizio di Paolo Ondarza.
Tessere minuscole, inferiori a 1 millimetro, compongono vedute della città e della campagna romana, monumenti, fiori, animali. Sono i micromosaici, tecnica nata nello studio del mosaico vaticano alla fine del 700, con il fine di produrre souvenir per facoltosi viaggiatori del Grand Tour. La pregevole collezione dei musei vaticani è oggi offerta al pubblico in un allestimento permanente. Il direttore Barbara Iatta.
Probabilmente una delle collezioni più importanti al mondo, racconta delle capacità straordinarie di realizzare un prodotto raffinatissimo.
Tabacchiere, fermacarte, spille, gioielli, carnet di ballo, oggetti di uso quotidiano, intimo, ma anche doni papali, tra nostalgia e invenzione. Il curatore reparto arti decorative dei Musei Vaticani, Luca Pesante.
Nostalgia perché si parla di un passato che non c'è più, e invenzione di un'arte nuova. Lo studio del mosaico vaticano è l'origine di tutto.
È tutto da Alberto Giovannetti in regia e da Luca Collodi. Grazie per l'attenzione. Le notizie tornano alle 9:00.